Benvenuti alla tredicesima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più grandi scrittori italiani del secondo Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dell'arrivo di Levi e dei suoi amici ad Auschwitz, dopo 5 giorni di lungo viaggio sui convogli piombati di un treno merci, stipati come bestie, già considerati oggetti e non più esseri umani. Soltanto un assaggio, però, di quello che sarebbe stata la vita in un campo di concentramento, perché questo era il fine ultimo di quei luoghi. Alimentare il mostro. Alimentare una macchina della morte perfettamente studiata nei minimi dettagli, che fosse in grado di terminare con metodo e in modo sistematico tutte le persone che in quel posto fossero entrate. E iniziando da dove? Iniziando dalla spersonalizzazione dei prigionieri. Lo scopo dell'SS, come diceva il filosofo Bruno Bettelheim, che conobbe anch'esso la prigionia, era quello di frantumare la personalità dei prigionieri come individui e di trasformarli in una docile massa sottomessa, dalla quale non potesse scaturire alcuna azione di resistenza né individuale né collettiva. Si inizia infatti con il ritiro dei documenti di identità e la spoliazione dei propri vestiti, una pratica quest'ultima che comportava una vera e propria violazione dell'intimità, perché i vestiti hanno la funzione di proteggerci il corpo dallo sguardo degli altri. E in lager, questo potere elementare su se stessi, veniva negato ai deportati. Deportati che dovevano indossare vestiti leggeri, spesso già laceri e sporchi di fango, di ruggine e anche di sangue di chi li aveva preceduti in quei panni. Al posto delle scarpe venivano dati degli scomodissimi zoccoli in legno di numero spaiato, in modo da rendere difficoltoso il camminare. Ma anche la sostituzione del proprio nome con un numero di matricola tatuato sul braccio era un modo per togliere identità al prigioniero. Essere marchiati simboleggiava in qualche modo il primo atto di un rito di iniziazione che portava ad essere un vero e proprio Häftling, cioè un deportato. E l'esibizione di quel numero era l'unico modo per ottenere pane e zuppa ogni giorno. Quindi avere addosso quella matricola significava tragicamente sopravvivenza. Sì, sopravviveva perché si aveva un numero, non un nome. Non si veniva più chiamati per nome, non si era più una persona, ma semplicemente un numero appartenente ad una massa indistinta. Una massa in cui, paradossalmente, gli internati cercavano rifugio per non perdere completamente se stessi e nella quale, almeno inizialmente, trovavano la liberazione dal timore di essere toccati. Un processo però che andrà esattamente nella direzione voluta dai nazisti. L'evento principale che si genera all'interno di una massa è quello di perdere le peculiarità che contraddistinguono ogni componente di questa massa. Quindi gli individui, una volta liberati dalle proprie differenze, divengono assolutamente uguali tra loro. Si sciolgono tutti i vincoli identitari, tutte le distanze che separano un prigioniero dall'altro. L'io diventa un noi, sentendosi parte di un unico corpo nel quale trovare rifugio. Nella massa indistinta, ovvero nel diventare anonimi e in qualche modo invisibili, si nasconde la convinzione di poter aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza. Questo inizialmente può dare una sorta di sollievo di fronte alla condizione di difficoltà in cui si viene colti, mettendo piede all'interno in un campo di concentramento, ma la sua durata è breve. È breve perché, come ci ricorda Levi stesso, dove la prigionia comporta un grado di oppressione estremo, la solidarietà cade, prevalendo altri fattori come la sopravvivenza individuale. E lo spirito di sopravvivenza porterà anche molti prigionieri ad accettare di diventare dei capo in lager, di fare insomma il lavoro sporco proprio delle SS. La paura di sprofondare nello stato di subumano in quella società da girone infernale era un incentivo potente per innescare delle vere e proprie lotte di classe. Si era perciò di fronte ad una massa all'interno della quale si poteva emergere soltanto al prezzo di sopraffare l'altro, con ogni mezzo e da qualunque prezzo. Almeno questo è quello che succederà nella maggior parte dei casi. anche se Levi avrà la fortuna di essere aiutato spesso da Alberto Dalla Volta, che dal lager non si lascerà corrompere fino in fondo, mai. Ma caliamoci per qualche istante nei panni di Primo Levi con la lettura della poesia 174517, il numero che corrisponderà alla sua matricola e lo distinguerà nel campo di concentramento fin dal primo giorno di prigionia. Un periodo, quello iniziale, difficilissimo per lo scrittore, nel quale immagino possa aver sviluppato i presupposti per la depressione, che nelle mie poesie è sempre espressa attraverso un io narrante dei fatti. Il testo è tratto come al solito dal mio libro Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi, edito dalla casa editrice La Vita Felice di Milano. Ormai è stato, dopo la fila anime, finché anime erano ancora, sebbene già curve, adesso certe e numerate, con la loro mappa cilestrina. Il polso appena ha vacillato, giusto l'attimo della punta, l'idea del nome retrocesso che più non serve e il pane, dato soltanto per matricola. Avverti sulle spalle l'energia greve dello spossessamento, come se la terra avesse fatto la propria offerta nel ritorno e il suo magnete fosse vicino. È qui, tra primi annegamenti, che inizia alla resa lo sguardo, il tuo, a me forse mai ceduto, e in un luogo altro avrà casa, sostando lì, ora, penetrato. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove continueremo ad analizzare la condizione del deportato, la sua vita in lager e la doppia dimensione di uomo e bestia a cui viene costretto per mano dei nazisti Primo Levi. A presto.